Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini.
Hola!
Per parlarvi di giochi di ruolo, cose fantasie, villaggi iniziali.
Dopo la sigla dei Supernova Collective.
Quando senti la terra tremare o un battito come di tamburi nel cielo, sai che dovrai affrontare un drago. Ma questa volta sono due.
E hanno un microfono. Questo è il secondo episodio di questa serie sulla costruzione di una campagna step by step, quindi andate a recuperarvi il primo se non lo avete ancora ascoltato. È una serie che stiamo facendo da questa stagione perché abbiamo avuto l'idea di provare a costruire insieme una campagna, innanzitutto perché così abbiamo del materiale pronto da giocare con i nostri amici
esatto.
Quando vogliamo,
esatto.
Ma poi anche perché ci ascoltano un po' di persone che magari non hanno mai giocato o non hanno mai fatto da master e che...
Vorrebbero creare un loro mondo, sì, per la prima volta.
Quindi se non volete basarvi su avventure o mondi già esistenti nei vari manuali, stiamo creando una campagna, noi la stiamo creando per D&D quinta edizione, ma in generale potete ascoltare i vari episodi, seguire un po' quelli che sono i punti per creare un world building.
Gli strumenti che diamo.
E potete sia scegliere di crearne una parallela, quindi cambiando un po' quello che stiamo dicendo noi, che invece prendere tutto quello che stiamo costruendo, appuntarvelo e poi giocarlo.
Sì, oppure andare sul nostro sito perché ci sarà sempre lo script di questo episodio, quindi potete prendere i pezzi che abbiamo scritto. Vi accorgerete che ci sono molti puntini da completare, però anche quello è una buona pratica per qualsiasi dungeon master. Nello scorso episodio abbiamo costruito la prima mappa del mondo, concettuale, narrativa, non vera e propria, e abbiamo scelto le regole della narrazione. Le ripetiamo: dove ce n'è uno ce ne sono molti, quindi nessuno è mai da solo. Il mondo è spaccato in due, ciò che era prima e ciò che era adesso, perché è post-apocalittico e prima era un mondo, una gigantesca città magica, adesso invece sono piccoli giardini ritagliati nelle rovine di questa città. Tutto ciò che è significativo va conquistato, coltivato o protetto. Non c'è niente che ci viene dato, non c'è niente che se non coltivi una relazione con un NPC lo perdi. Mm-hmm. Se non vai a cercare una quest, quella quest va avanti senza di te. Tuttavia, avrete notato che finora non abbiamo menzionato nulla riguardo alla mappa fisica del mondo. Quindi non abbiamo delineato la disposizione dei continenti, la presenza di mare e montagne e non è necessario avere tutto in mente fin dall'inizio. Mm-hmm. L'unica informazione che possediamo è che il mondo ha un passato e un presente, come ho detto, e che si chiama Neoteria e che è cambiato un sacco da come era prima come adesso.
C'è stata infatti un'apocalisse magica che ha spazzato via la maggior parte degli abitanti, ma ha risparmiato il resto dell'ambiente. I sopravvissuti di questa civiltà hanno riqualificato parti della città, dando vita ai giardini con la G maiuscola,
sì,
perché non sono giardinetti ma sono dei veri e propri parchi giganti
protetti da qualcosa,
protetti da cinta murarie o comunque da altri recinti, insomma, che danno un confine, anche appunto una protezione, e in cui vivono delle comunità vere e proprie. Quindi immaginiamo dei parchi molto grandi, molto estesi,
adesso diremo quanto, tra l'altro,
con molta vegetazione ma anche con proprio
campi,
villaggi, campi,
fiumi,
esatto,
mulini.
E all'interno di questi parchi sono state rovinate le rovine della vecchia civiltà.
Eliminate.
Sì, sì. Le rovine della vecchia civiltà, mentre al di fuori delle cinta murarie esistono
ancora... Sono
ancora
più solide.
Esatto.
Magari sono ricoperte da vegetazione, magari sono completamente, come si dice, non alluvionate, ma sommerse dall'acqua, però c'è ancora la città, mentre qui invece abbiamo piccole colonne che sbucano fuori in mezzo al parco.
Ma non inizieremo appunto dall'intera mappa dell'intero mondo, ma inizieremo dal piccolo,
sì,
quindi da umili inizi,
sì,
e quindi creeremo uno di questi giardini,
sì,
quello in cui si ambienterà l'avventura iniziale.
I primi cinque livelli.
Esatto, i primi livelli, quindi un po', cioè, il mondo di fatto che conoscono i nostri personaggi.
Sì, tenete presente appunto che vogliamo iniziare da livello 1, perché l'idea è di andare da 1 a 20 come facciamo di solito, quindi la pensiamo per i primi 5 livelli, rimarranno in questa zona per i primi 5. Sarà un'area di circa 2 giorni di cammino in ogni direzione dal centro e il primo giardino che costruiremo per sfruttare la potenzialità della nostra ambientazione sarà veramente un giardino. Cioè immaginatevi un parco, se volete cercare delle immagini cercate quelle del parco di Monza, da cui noi prendiamo ispirazione, ha dentro piccole abitazioni, ha dentro ex villaggetti, ha dentro mulini e cose separate tra loro, ha tanti campi, ha tanto verde e così via. Però qualsiasi in realtà ambiente limitato, va bene, un'isola di un diametro di 2 giorni di cammino, valli di 2 giorni di cammino, caverne, castelli in territorio nemico, un asteroide senza spazio porto, vanno tutti bene. 2 giorni in tutte le direzioni vuol dire che c'è parecchia roba all'interno, ma che se dovete fare cose urgenti potete tagliare facilmente il viaggio.
E il nostro giardino, come dicevamo, ha una cinta muraria a separarlo, nel nostro caso è un muretto a secco.
Sì, proprio un muretto basso, cioè sì. L'idea è che è magico, no? È un confine fatato, non è una difesa con camminamenti e così
sì,
via.
Sì, protegge quindi l'intero giardino perché percorre tutto il perimetro e protegge appunto gli abitanti da ciò che si muove tra le rovine, quindi all'esterno del muretto a secco.
Quando disegneremo effettivamente la mappa, se la disegniamo, io per esempio non le disegno di solito, potete prendere la mappa del parco di Monza, però potrebbe esserci leggermente più o meno spazio, quindi può essere un giorno di cammino verso nord e raggiungi il muretto a secco e 3 giorni di cammino verso sud, non è che deve essere il villaggio iniziale, non deve essere proprio al centro. Pensate al muretto secco come... Ah, c'era una roba per Kumo che volevo aggiungere qui, proprio a livello di ambientazione. Per Kumo avevo fatto che tutte le isole avevano questi muretti a secco,
ah,
no?
Okay.
Che poi non ho mai descritto veramente.
No, infatti non me li ricordo.
Quindi immaginate, rubo quello che volevo fare, immaginatevi un muretto a secco, ma cui ogni tanto si aprono delle arcate con delle vetrate che descrivono scene e che sono vetrate che la gente di questo giardino, quelli che vivono all'interno, hanno rubato dalle rovine precedenti. Quindi ci sono queste vetrate gotiche o vetrate.
Però quindi il muretto secco è basso, ma ogni tanto
ci sono come queste porte,
okay,
come queste vetrate, no? Con come queste, scusa, finestre, sempre dello stesso stile del muretto a secco, con una piccola pietra di volta e la vetrata che guarda verso l'esterno.
Okay.
E magari sono quelli gli aspetti protettivi, perché mi immagino la scena che quando succede qualcosa di molto drammatico esplodono tutte le vetrate, qualcosa di grosso emerge dalle rovine e entra nel villaggio, no?
Ok. La separazione tra la zona iniziale, quindi il nostro giardino, e il resto del mondo non deve essere per forza super rigida, quindi non vogliamo intrappolare i giocatori senza mostrare vie d'uscita, cioè sanno che volendo possono uscire, però... Nel nostro caso ci sono 2 percorsi che si addentrano nelle rovine, uno più pericoloso e l'altro più frequentato. Diciamo che quello che dobbiamo fare con i giocatori è sottolineare che in entrambi i casi sarà comunque difficile, quindi gli diamo l'idea che è il caso che prima si ambientino un po'.
Sì.
All'interno del piccolo, cioè del piccolo mondo, appunto, del piccolo ecosistema che stiamo costruendo, che stanno esplorando. È un po' come se fosse il tutorial di un videogioco, no?
Esatto.
Cioè, i primi livelli li fai lì, così impari a gestire il tuo personaggio, impari a gestire il mondo, prendi confidenza e così via.
Noi diciamo 5 come indicazione, ma se a livello 2 o livello 3 la gente inizia a scalpitare, potete anche farli uscire prima. Magari li fate uscire prima, gli fate fare 2 giorni di viaggio nelle rovine e poi sono costretti a tornare indietro perché stanno per morire per quello che c'è dentro, che è molto figo come cosa. Potete anche fargli vedere una carovana che magari parte tra tot, cioè quella parte solo una volta all'anno e quindi quella dell'anno è partita e dovete aspettare l'estate successiva prima di partire, no? E per fare un altro esempio al di fuori della nostra campagna, se è un'isola, magari navi vanno e vengono, però una nave che va verso il continente è rara. Okay. E il nostro obiettivo, perché fare questa cosa? Perché così i giocatori possono creare legami con gli NPC e sviluppare una comprensione del mondo interiorizzando quello che vogliamo fargli credere della nostra ambientazione. Se un giocatore ha un obiettivo personale di trovare qualcuno e diventa evidente che questo personaggio non si trova nella zona iniziale, potremmo fargli capire che deve spostarsi, ma solo dopo un certo periodo di tempo, come dicevamo. Magari la carovana arriva e riparte, ma uno che rimane lì nel villaggio assieme al party gli dice: ah, guarda, ho visto tuo padre nell'altro villaggio, però ormai la carovana è andata. E magari i giocatori possono decidere, cioè non dobbiamo dirgli: ah, non potete uscire. Magari possono decidere di correre per tentare di recuperare la carovana e quella diventa parte della nostra avventura.
Un escamotage per fare in modo che i giocatori non abbiano voglia di uscire subito dal villaggio iniziale è renderlo super interessante.
Esatto.
In modo che tutto ciò che costruiamo in questa fase. Preparazione sì, sia comunque poi utilizzato dai giocatori e che non venga buttato via.
A me è capitato che ho costruito intere città e poi il giorno dopo erano già fuori, stavano scappando perché avevano bruciato una locanda. e quindi ho buttato via tutto quello che ho costruito, però non ci sono mai più tornati, giustamente, perché li hai spaventati.
Sì.
Ok, invece l'idea è che sono membri della comunità, quindi conoscono la gente, quindi hanno qualche lascia passare anche. Cioè il sindaco non li sbatte subito in prigione, ma gli dice: ehi, finora è andato tutto bene, sei figlio di Tizio, sei figlio di Caio, visto che vogliamo bene i tuoi genitori, ti guardo solo male, la prossima volta non sarai così fortunato, ok? Cioè non facciamoli scappare da quest'area, ci serve per un po'. Tra l'altro parleremo indistintamente di villaggio e giardino o a zona iniziale, perché noi lo consideriamo tutti insieme, cioè lo creeremo come se fosse un'entità unica, ma di fatto può esserci un piccolo villaggetto e poi un mulino separato, può esserci un piccolo villaggio o due villaggi, potete fare un po' quello che volete, l'importante è che siano a quella distanza. Ma ora che abbiamo definito i confini possiamo iniziare a popolarla. Utilizzeremo tre metodi per farlo, uno di questi è un po' di nostra creazione, una cosa che abbiamo interpretato da vari saggi sulla sceneggiatura e dal mio professore di filosofia, poi ve lo racconto. Gli altri due li abbiamo presi da altri creator, tra cui Colville.
Allora, il primo metodo è più generale. Quando creiamo un mondo fantasy ci troviamo sempre in bilico tra due estremi. Da un lato creare elementi troppo realistici che possono privare il mondo di quella sensazione di magia, di quell'aura particolare che vogliamo dargli, dall'altro creare elementi troppo fantastici che perdono di significato e non forniscono una base solida ai giocatori, quindi rischiano di confonderli, no, rispetto,
esatto,
alle regole
tu
del
dici,
mondo.
Tu dici, perché questa cosa funziona così? Non ha senso, come
quindi
faccio a
si
capire?
Si devono sforzarsi di capire perché esiste quell'elemento.
E potete giustificare tutto, ed è qui che entra in campo il nostro concetto principale, che è
capitale di cavolate.
Sì.
Mi
o
piace
per gli adulti,
che l'hai edulcorato.
Per gli adulti che ci ascoltano a casa è il capitale di s***ate. Okay.
Che sono quegli elementi assurdi, particolarmente fantasiosi, che risultano difficili da integrare nella trama.
Sì, per esempio, no? Immagina un'ambientazione in stile arturiano, a metà campagna compare un'astronave, quell'astronave brucia un casino del nostro capitale di
Sì,
vuol dire
perché
che
non
per...
c'entra niente con...
Sì, ma non vuol dire che non possiamo metterla, vuol dire che dovremmo passare molto tempo a preparare il terreno, quindi fargli vedere pezzi di tecnologia, iniziare a fargli chiedere, oh mio Dio, ma come mai c'è tecnologia? Cioè, parte della nostra storia diventerà motivare...
Sì,
la...
fare un setup adeguato,
esatto,
che però dovrà essere molto, molto, molto,
esatto,
approfondito.
Capito? È un investimento, cioè devi pagare effettivamente in tempo di gioco quella cosa che inserisci. Visto che noi, questo è il world building iniziale, non abbiamo ancora pagato, dobbiamo stare attenti perché lo pagheremo in gioco. Più capitale di cavolate usiamo, più sarà difficile far immergere i giocatori, più sarà difficile, non è neanche un problema, cioè se vogliono giocare giocano, però semplicemente non se ne ricorderanno. Se noi usiamo tanto capitale di cavolate vuol dire che sono tante cose che il giocatore si deve ricordare che non gli viene naturale.
Dall'altro lato, se giochiamo qualcosa, cioè inseriamo qualcosa nella nostra campagna che è molto attinente al genere che stiamo giocando, allo stile che stiamo giocando, alle vibes che abbiamo deciso per la campagna, non brucerà capitale di cavolate. Cioè se in un mondo simile alla contea degli Hobbit
mettiamo gli Hobbit,
esatto, cioè,
tutti se li aspettano,
esatto, perché abbiamo scelto di giocare quella cosa. Se in un'accademia in stile Hogwarts
mettiamo Boromir,
mettiamo dei professori che fanno lezioni di magia, è esattamente quello che
sì,
la gente si aspetta.
Non consuma il capitale,
no.
Ovviamente dipende da tanti fattori, quindi non possiamo darvi un numero preciso. A seconda di con chi giocate e che campagna state facendo, il capitale avrà valori diversi. Se giochi con persone che non sanno niente del Signore degli Anelli, mettere un hobbit, cioè un omino con i piedi giganti molto silenzioso che mangia tantissimo, consuma parte del tuo capitale di storie. Quindi bisogna stare attenti a questa cosa. Come tutti i capitali, può essere aumentato, come si aumenta costruendo su quello che abbiamo già. Quindi, per esempio, il nostro mondo è post-apocalittico, aggiungere radiazioni magiche, come abbiamo fatto anche nel primo episodio, non consuma il nostro capitale di ma lo allarga,
sì,
cioè ci permette di fare altre
di
cose gratuitamente,
esatto, perché di fatto anche qui appunto il genere post-apocalittico, quindi tutti quanti si aspettano che ci sia stato, che ci sia stata una causa
una
per
roba,
l'apocalisse,
qualcosa nucleare, no? È l'apocalisse,
esatto,
che ci immaginiamo.
Quindi dall'altro lato, siccome è un post-apocalittico fantasy, non brucia capitale di cavolate dire ok, c'è stata l'apocalisse per le radiazioni, ma erano radiazioni magiche, non era una bomba nucleare.
Se vedete alcune di queste cose che poi abbiamo aumentato il capitale mettendo le radiazioni, infatti abbiamo detto anche nel primo episodio, no? E quel capitale in più ci permette di mettere i tatuaggi magici di cui parlavamo, perché magari è materiale che risuona le radiazioni, ci permette di mettere mostri che arrivano dalle rovine, ci permette di mettere cose che non dobbiamo più motivare.
Sì,
esistono
perché,
queste radiazioni,
esatto,
basta che diamo un nome alle radiazioni, una volta che i giocatori si ricordano il nome delle radiazioni, alcune cose vengono di gratuite, in pratica. È un po' quell'effetto di dire, ah, ma certo, se il giocatore dice, ah, ma certo, vuol dire dire che non solo non sta consumando, ma ti sta allargando il capitale. Ok? Mm-hmm. È una cosa ovvia che si ricorderanno.
Sì, come per quanto riguarda in Kumo, ad esempio, il fatto che siano apparsi criptorei ha dato vita a una serie di cose che quindi diventano scontate. Esistono cacciatori di criptorei hanno magari più, come si dice, compagnie che sono in, come si dice, in competizione
tra di loro,
e così via.
Sì.
C'è un mercato di oggetti magici che derivano dai criptorei.
Tenete conto che poi dipende dalla vostra sensibilità quanto volete tematizzare una cosa o meno, che è diverso dall'utilizzare il capitale. Cioè io posso dire, questa cosa è scontata, ma la lascio come mistero, quindi non la tematizzo finché non mi serve. Mm-hmm. Oppure questa cosa è scontata, ma io voglio che sia parte del mondo. Quindi faccio vedere i rituali in cui uno viene tatuato con il metallo prezioso, faccio vedere che diventa risonante alle radiazioni magiche, faccio vedere tutto quello che mi serve, ok? Spreco comunque del tempo, ma non sto consumando il capitale, non mi devono credere. Sono cose fighe che loro possono esperire in gioco a quel punto.
Tenete a mente questa cosa del capitale di cavolate e passiamo al secondo strumento. Il metodo SPERM
per gli adulti a casa.
In inglese vuol dire proprio quello, ma in realtà è un acronimo che sta per sociale, politico, economico, religioso, militare.
Ma non ve lo dimenticherete mai più ora.
Ecco. In questo metodo, per popolare una zona, appunto un villaggio, un luogo da cui iniziamo a costruire la nostra mappa, bisogna inserire almeno un edificio o un luogo per ognuna di queste forme di potere. Quindi pensiamo a un edificio per ogni nucleo di potere. Sociale, politico, economico, eccetera.
Ma
ogni edificio dovrà avere un NPC, almeno un NPC collegato.
Ma tutto questo dopo che ci prendiamo un riposo breve offerto dal nostro sponsor.
Il golem di cera si ferma davanti a un portone. La luce fioca della sua testa illumina a malapena la facciata dell'edificio e il complesso orologio che siede sopra il portone ticchettando. L'alchimista scende dalla carrozza e osserva mesto il golem di cera. Sa che dovrà nutrirlo per riaccendere la fiamma. Ma ora ha altri problemi per la testa. Sistema con cura la maschera che indossa sul viso e poi bussa all'enorme portone. È meglio entrare in fretta e mettersi al riparo dalla notte eterna di Praga.
Ma se voi invece volete esplorare questa meravigliosa città, venite in viaggio con noi dal 6 al 9 gennaio a Praga con Travels and Dragons. Trovate il link in descrizione con tutte le informazioni sul viaggio. Si tratta di un viaggio in cui abbiamo la possibilità di esplorare insieme una città super affascinante, ricca di leggende e di mistero, in tra l'altro delle giornate in cui speriamo possa nevicare, perché i video di Praga con la neve sono fantastici e non vedo l'ora di vederla, e abbiamo ovviamente l'occasione di giocare insieme, perché saremo in due parti separati, uno guidato da me, uno guidato da Emilio, ma con la stessa storia, che più o meno, su cui più o meno stiamo dando degli indizi in queste pubblicità. Quindi per qualsiasi informazione e per iscrivervi vi lasciamo il link in descrizione.
Che giorni sono, che mi sono già dimenticato?
Dal 6 al 9 gennaio 2024.
Dal 6 al 9 gennaio 2024 a Praga con Travels and Dragons. Ok, quindi proviamo a farlo in diretta, questa cosa, no? Pensiamo al fatto che c'è un villaggio centrale in questo giardino, no? Quello potrebbe essere il nucleo sociale, quindi l'intero villaggio, il posto dove la gente dorme, il posto dove la gente lavora, il posto dove interagisce. Se volessimo consumare un po' di nostro capitale di cavolate su questa cosa, cosa possiamo metterci dentro di particolare che non c'è in un villaggio normale?
Se è un villaggio intero, il nostro luogo sociale, no?
Sì.
Può essere anche che la caratterizzazione che gli diamo brucia capitale di cavolate, ad esempio il modo che hanno di muoversi.
In che senso il modo che hanno di muoversi?
Non so, sto pensando a un villaggio in cui vanno in giro in un determinato modo al posto che a piedi.
Brucia capitale perché lo dobbiamo motivare.
Esatto, cioè perché stavamo facendo un esempio di bruciare capitale.
Esatto, però...
Quindi vogliamo magari inserire qualcosa di figo che dici, ok, che villaggio particolare in cui si muovono in un determinato modo, però è una roba che non viene giustificata da quello che abbiamo creato fino
esatto.
ad ora.
Però dobbiamo pensare che la nostra zona iniziale è che probabilmente è il villaggio in cui loro abitano o subito mm-hmm. fuori, quindi secondo me ci vuole
sì,
una roba
sì, no, ma infatti non vorrei mettere una roba del genere, però era per sempre per fare degli esempi.
Può essere qualcosa di particolare? Può essere un edificio che hanno, mm-hmm. tipo una hanno una cornucopia che butta fuori sempre cibo. Possono avere l'alchemical jug. L'anfora alchemica, non so come si dice in italiano, cioè quella che versi e ti dà senape, birra e cose al centro del villaggio e ogni sera fanno festa.
Ah, questo è carino, questo è molto hobbit.
È molto, molto sociale come cosa, ti porta sì. ad avere per esempio una mensa comune, nessuno ha cucina a casa ma tutti mangiano
tipo,
al centro del villaggio.
Sai tipo i villaggi
italiani durante le feste di paese?
No, cioè una volta c'erano comunque i villaggi, si costruivano attorno ai pozzi, no?
Esatto.
Cioè comunque c'è il pozzo sì. al centro del villaggio, perché così anche dalle casette più lontane tutti
esatto.
quanti.
Okay. E qui c'era il
qui al posto, cioè magari c'è un vecchio pozzo ma al centro c'è l'alchemical jug.
Dobbiamo inventare chi l'ha portata e il nostro NPC sociale potrebbe essere il barista di questa giara alchemica che
no,
è un po' anche il sindaco.
Secondo me non c'è qualcuno che la gestisce però. Cioè,
secondo
è proprio
me è
come
più
un
figo
pozzo.
Se c'è qualcuno che la gestisce perché hai degli utilizzi, non è un pozzo che è infinito. È un tot da una quantità al giorno, quindi c'è qualcuno che deve gestirla.
Mi ero persa questa cosa delle cariche.
Secondo me, vedi, ci sta e così abbiamo l'NPC che è l'avventuriero che l'ha trovata. È il tipico barista, ma è un po' particolare. È ovviamente un halfling, lo facciamo, è Bilbo Baggins,
sì.
cambiategli il nome, ma è lui. È andato su una grande avventura, è tornato soltanto con questa giara magica e tutti ci si ritrovano ogni sera a festeggiare, a mangiare. Secondo me è perfetto
sì.
per
la vibe. Quando è sobrio non racconta mai come l'ha trovata, quando è ubriaco racconta sì. sempre una storia diversa
esatto,
rispetto a come l'ha trovata.
Esatto. E hai fatto, no? Così ce l'abbiamo, lo chiamiamo Tom, in onore di Tom Bombadil, così a caso, per mischiare un po' i personaggi del Signore degli Anelli, l'abbiamo fatto. Politico potrebbe essere a quel punto qualcosa che si è costruito attorno o contrario a questa giara, tipo qualcuno che gestisce il resto dell'acqua del paese.
Ok.
A me piaceva il mulino, avere un mulino con, che gestisce le dighe e i canali tutto attorno, perché dobbiamo pensare che è tutta la zona, non è solo il nostro villaggio.
Sì.
Quindi possiamo avere questo mulino che è il centro politico del paese perché...
Del giardino, scusa.
E chi... Tanto che tipo di politica abbiamo? Chi governa la zona?
Secondo me, allora innanzitutto è un gruppo, sì è un gruppo per forza.
Un gruppo. Mm-hmm.
Perché per
sì, già l'avventuriero
per le nostre...
da solo non va bene,
esatto.
tra l'altro. Potrebbe essere il party,
un party di avventurieri
che gestisce la...
Vero, quindi è un party di avventurieri...
Che gestisce l'anfora.
Sì.
Mentre invece chi governa il paese?
Una famiglia.
Ok. Quindi è tipo
perché
un'oligarchia, ci sta.
È un'oligarchia, ma è appunto una roba familiare.
Ok.
Così riprende un po' anche l'idea del pantheon delle divinità, che è una
sì.
famiglia.
E se lo riportano quindi di generazione in generazione, è la famiglia che ha costruito e controlla il mulino. Che è il mulino che muove l'acqua, che controlla l'acqua
sì.
in giro per tutto il paese. Quindi hanno sia cioè usano l'acqua per la farina, però danno l'acqua a tutti quelli per cui la giara non basta. Ok. E quindi potrebbe esserci una tensione tra questo party di ex avventurieri, magari quattro halfling, così avete Bilbo, avete Frodo, Pipino, Sam e Meriadoc, e potete copiarli e ce l'avete fatta. C'è quell'ombroso che si è rimasto distrutto dall'avventura che ha fatto, c'è quello solare che si è ricostruito una famiglia e ci sono i due guerrieri che vanno ancora magari in avventure ogni tanto e che magari all'inizio della nostra storia non ci sono e devono tornare con la carovana o magari sono quelli che gestiscono la carovana.
Ah, ci sto.
Parte si è separato, Frodo e Sam sono rimasti a gestire l'anfora con Sam super solare, Frodo super dark e Pipino e Merry invece gestiscono la carovana che va verso gli altri villaggi e quindi li rivedremo quando torneranno tra un annetto. E mentre i politico possiamo cambiare specie e fare che sono umani, una famiglia di umani.
Sì, che da generazioni ha questo mulino e che di conseguenza ha anche il potere perché controlla l'acqua. In che modo il mulino controlla l'acqua però?
E
cioè ci sono, controllano quindi...
Hanno anche le chiuse.
Hanno il possesso di una serie di canali e chiuse.
Sì, esatto.
Okay.
Però il mulino è la rappresentazione fisica di tutto questo sistema. Potrebbero essere per caratterizzarle, mi immagino una roba, sia un mulino un po' gotico e sono vampiri, sarebbe figo. Sono segretamente vampiri e
ci
fai una roba alla famiglia Adams.
Ok, quindi però loro sono, hanno l'aspetto umano.
Sì, un po' più però pallidi in realtà, e tutto, però cioè, sbucano fuori solo alla sono, sera.
Quindi in realtà non è che sono da generazioni, ma sono sempre loro.
Sono sempre loro, okay. Bellissimo. Sono sempre loro che hanno il potere politico, però fanno finta di essere figli e tutto. Magari c'è qualche inganno, prendono dei bambini, li fanno credere di essere figli e poi li fanno sparire. E sono vampiri buoni.
Sto diventando molto creepy.
No, sono vampiri buoni, però c'è tutta questa trama creepy che i personaggi possono scoprire. Poi decidete voi se i bambini li hanno... O li hanno semplicemente fatti partire di nascosto con la carovana, che comunque causa problemi.
Sì.
Potrebbero essere potenziali cattivi.
Ok.
Consuma capitale di st***ate, sì. Quindi magari per il potere economico...
Abbiamo inserito dei vampiri.
Abbiamo inserito dei vampiri, sì.
Dobbiamo...
Per il potere economico facciamo una cosa più blanda, che potrebbero essere tipo gli agricoltori della regione.
Gli agricoltori?
Sì, perché abbiamo bisogno di un luogo fisico, un edificio, che potrebbe essere il granaio un po' fuori dal villaggio.
Ok, perché comunque sì, perché comunque diamo per scontato, secondo questa metodologia, che potere politico e potere economico cioè siano
separati.
Sì,
cioè l'idea è che sono tutti separati. Ovviamente okay. Poi nella realtà potete creare tutto l'overlapping che volete, ma il nostro obiettivo è darvi le basi, quindi
e
poi potete modificare.
E creare più luoghi possibili,
sì,
praticamente.
Sì, avere più materiale possibile. Può anche cambiare nel tempo.
Potere economico.
Possiamo anche farne due, perché c'era un'idea tua che era molto carina.
Sì, cioè io mi ero immaginata che in questa nuova terra, Neoteria, non si usassero più le monete come moneta di scambio, appunto, quindi quelle di ferro e d'argento e di rame, perché quel tipo di metalli assorbe le radiazioni magiche e quindi ad esempio espone di più alla possibilità di incontrare mostri, eccetera, che è quello che poi abbiamo messo nei tatuaggi la volta scorsa, quindi abbiamo preso quest'idea che avevo rispetto alle monete e l'abbiamo già utilizzata, così appunto usiamo
un po' di capitale ma per più
cose e quindi mi ero immaginata invece un mondo in cui le monete, adesso la moneta di scambio, sono pezzi di vetro, ma proprio quel vetro, sapete quando andate sulla spiaggia e trovate i pezzetti di vetro verde super levigato che ormai è diventato rotondo e dà l'idea quasi di una pietra preziosa.
Sì, vetro antico.
Esatto, quindi quel tipo di vetro che di sicuro trovano perché appunto hanno un'intera società a disposizione fuori dalle loro muretto a secco.
L'intera società in rovina.
Sì, quindi comunque quando le carovane di avventurieri e così via viaggiano, raccolgono appunto il vetro e poi lo portano in città.
Sì, può essere anche che un po' di vetro nuovo venga forgiato, ma ha meno valore, quindi a seconda di quanto è vecchio. E poi avevamo pensato anche che più è composto il vetro, più può aver valore. Cioè se trovi un intero specchio ha più valore, e magari il lingotto d'argento, trovi un'intera vetra al valore di un lingotto d'oro. Però così la ricchezza è meno accumulabile, è più difficile tenere in serbo vetrate per lungo periodo. La cosa interessante è che così facendo usiamo il capitale per questa cosa delle vetrate, perché comunque devono capire che le monete sono piccoli pezzi di vetro, però è poco perché basta una descrizione e poi funzionano come monete normalissime, non c'è bisogno che vadano a cercare le monete. In contemporanea crea tesori che possono trovare semplicemente andando in giro nel mondo esterno. In contemporanea porta avanti il tema, perché ha l'idea della ricchezza, della comunità, ma anche che arriva dal passato, porta avanti l'idea dell'apocalisse, quindi fa un po' di cose usando un po' di capitale. Cosa ti immagini? Cioè tipo che c'è una vetreria che trasforma quel vetro lì, lo rifonde in monete, oppure lo, non so, fa qualcosa, lo lucida, fa qualcosa?
Sì, secondo me. Allora, di per sé il vetro è una risorsa. Per diventare moneta deve passare dalla vetreria, che deve fonderlo e mettere una sorta di timbro sopra, cioè come le nostre
monete,
no?
Esatto. Di vetro, perfetto.
Cioè le nostre monete hanno dei simboli riconoscibili.
E quindi chi controlla questa zecca, che facciamo direttamente nel villaggio centrale, quindi c'è la zecca magari nella piazza centrale e così via, è una specie di forgia, e chi controlla questa parte del potere economico, chi è secondo te?
Deve essere sempre un gruppo.
Sì. Nani, sì. Così sprechiamo poco capitale, ti immagini la forgia, due nani.
Sì, ci sta, e secondo me però abbastanza giovani.
Ok, abbastanza giovani. D'altro centro economico io farei il granaio, e quello è proprio base, c'è una comunità di agricoltori che lo gestisce, tipo una comune di agricoltori che vivono attorno al granaio, e anche quello fa parte del villaggio, c'è questa grossa torre che loro riempiono, che potrebbe essere una rovina del mondo precedente che hanno tenuto, quindi c'è questa torre bianca con tutte le colonne riempita di grano fino alla cima. Potere religioso.
Allora, abbiamo detto che il Pantheon è un Pantheon familiare.
ti garba una cosa al cimitero giapponese, cioè che c'è tipo un'entrata particolare e poi all'interno sono tante piccole alcove o tanti piccoli tempietti, ognuno ha la propria divinità.
Ci sta, però che tipo di NPC ti immagini?
Un gruppo sacerdotale.
Ok, soli uomini, sole donne, misto?
Secondo me è una famiglia che gestisce la famiglia e ognuno ha responsabilità di un proprio, di una propria divinità.
Ok.
Come un po' Caduceus in Critical Role, che sono una famiglia che gestisce questo cimitero, sì, che è anche un tempio. Cosa possiamo fare? Che specie vogliamo usare?
Giusto perché sono una famiglia quindi...
costruita, cioè la gente che ogni volta che si libera un posto prende il ruolo.
Bello, mi piace.
Cioè viene adottato all'interno della famiglia.
Sì, mi piace. Quindi è composta da due elfi.
Ok, prendete appunti a casa, due elfi. Dici veggente, chi altro vedi?
Due elfi, un halfling, un mezz'orco.
Ok. E uno strano che è capitato lì per caso. E che sì, tipo un dragonborn. Un Kenku ci sta.
Bellissimo. Ok.
E questo è il potere religioso. Ci immaginiamo questo tempietto un po' fuori. Io me lo immagino quasi al confine. Avrebbe senso quasi al confine. Perché sono tipo di... Cioè è come se fosse un'altra comunità e tu vai a chiedere qualcosa.
Però abbiamo detto che non vogliamo che siano separati dalla comunità. Così dai l'idea comunque di distanza.
Sì, però non è forte quanto un cancello divino che separa gli dei dai mortali. Cioè, puoi soltanto dire, ok, non lo mettono al centro del villaggio. Non è un quartiere del villaggio, ma è un po' fuori. Perché attorno magari anche il cimitero, quindi lo mettono proprio fuori, vicino al muretto a secco. È parte del muretto a secco. Cioè, il muretto a un certo punto si allarga e ci sono i templi e il cimitero che sono un po' fuori, un po' dentro rispetto a...
Ok.
Ci può stare?
Sì.
Come se fosse una loro famiglia, cioè separata, che vive separati dagli altri.
Mm-hmm. E manca quello militare.
Sì, secondo me non c'è una forza militare a difendere questo posto. Chi è che potrebbe compiere lo stesso ruolo?
Beh, però tipo una polizia.
Sì, cioè, ci potrebbe fare la polizia.
I gendarmi che...
Vogliamo una polizia vera e propria?
Sì, secondo me sì. Cioè le guardie cittadine, banalmente, comunque. Le guardie cittadine che però quindi sono comunque... assoldate dalla famiglia del mulino.
Sì, e per l'idea di sperma è che ognuno sia un nucleo
a sé. E ok.
E abbia relazioni con tutti gli altri, così creando le relazioni con gli altri hai tante interazioni, tante cose.
Quindi c'è un capo delle guardie cittadine che però magari viene eletto.
Sì, magari sono due, tipo una roba consolare. Quindi ci sono due capi delle guardie cittadine e i vari poteri lottano per averne il controllo.
Ok. Quindi in sostanza abbiamo
detto...
Io me
lo immagino tra l'altro un incrocio tra... Tipo che uno è il capo delle guardie, l'altro è il capo dei ranger.
Mm-hmm.
Quindi sono chiamate sempre guardie cittadine, ma c'è il corpo delle guardie che controlla il perimetro così.
E poi...
Sasakeo. E l'altra parte che invece controlla i villaggi, le torri.
Il corpo di esplorazione.
L'armata di ricerca, la legione esplorativa.
Ok, ci sta. Quindi, riassumendo, abbiamo...
Sì.
Questo villaggio con al centro un pozzo con la giara alchemica che è gestito
senza
da...
Senza il pozzo, solo con la giara.
Ma era così bello,
cioè,
il pozzo.
Hai la struttura del pozzo, no? Il tetto con le tegole, però non c'è il pozzo.
Sì, ok. Cioè,
c'era un pergolato.
Cioè,
allora.
È stato murato e hanno messo la giara.
Ah, perfetto, ok. Hanno messo la giara. Ed è gestito da Frodo e Sam.
Da due halfling che fanno parte di questo party di avventurieri che l'aveva trovato.
Trovata.
E che la gestiscono, che quindi danno la possibilità agli altri di
utilizzarla, mangiare.
E gli altri loro compagni invece gestiscono le carovane che vanno all'esterno perché fanno ancora gli avventurieri.
Pippino e Merry.
Okay. Poi abbiamo questa famiglia che gestisce
vampiri che gestisce
un mulino da generazioni, ma in realtà sono sempre loro e quindi tipo cambiano aspetto ogni tot di tempo.
Cioè, ogni giro devono inventarsi qualcosa.
Però si mostrano pochissimo,
quindi.
Cioè si sa che loro, e quindi quando qualcuno deve andare a chiedere qualcosa c'è il terrore di andare a
questo gigantesco mulino tipo castello di strada.
Bellissimo, e quindi loro sono comunque, il mulino è un po' distante da dal villaggio e controllano
monte.
Tutti i canali e le come si chiamano, le chiuse,
gli acquedotti. Poi decidete cosa volete mettere.
Poi invece al centro del villaggio c'è una vetreria gestita da due nani, fratelli,
giovani,
che facciamo un nano e una nana, fratello e sorella.
Sì. Ah, magari l'hanno comprata da poco perché i proprietari sono morti vecchiai, così non è così terribile.
Allora sono una coppia.
Va bene.
Okay.
Fratello e sorella e una coppia.
Eh?
No, sono fratello e sorella e una coppia.
No, sono fratello e sorella, sono Canon. Una coppia.
L'ha detto già Canon.
Sono una coppia, pam, una nonna nana, che stanno gestendo la vetreria. Dove arrivano appunto pezzi di vetro e loro li riforgiano con il timbro ufficiale, sì, per renderli monete.
Monete. E poi c'è il granaio, che è una vecchia torre in rovina che è stata trasformata in un granaio gestita dalla varie... comune agricola.
Sì, dalle varie famiglie agricole.
Di fatto, sì.
E poi abbiamo in disparte un cimitero che di fatto ha tutti i vari tempietti per le varie divinità del Pantheon familiare, gestito da una famiglia... No, non so come dirlo.
Ah, so preti, cioè decidono di fare i preti e vengono adottati nella famiglia.
Però è bello, cioè, è bello che ognuno poi abbia il ruolo che riprende.
Sì, sì, esatto.
La
cioè,
divinità,
tu diventi,
no?
Il prete della divinità padre, Zeus per dire, e quindi
e
sei
però,
il padre di quella famiglia, sei il pater famiglia.
Però, cioè, mi piace il fatto che possano adottare quel ruolo anche se, ad esempio, sono donne.
Sì,
cioè,
sì, sì.
Una sacerdotessa elfa può essere il padre.
Sì, perché è chiamata
perché
da quella divinità.
Sì, figo,
esatto. Senti la chiamata, vai lì e scopri che c'è il posto vuoto e lo prendi. Infatti.
Ok.
Tutti li vedono un po' strani perché vivono al confine, però perché è come se fosse una comunità alternativa, una famiglia alternativa, no? Quelli che credono agli dei sono un po'... fanno parte della comunità, ma sono anche diversi, quindi c'è questa cosa, questa ambivalenza, no? Questa ambiguità.
E infine abbiamo qualcuno che gestisce la polizia all'interno del villaggio per mantenere comunque tutti al sicuro, evitare
e
crimini
e così
via. E
che sono due parti, quelli che si gestiscono i confini e i mostri con un ranger a capo e quelli che si gestiscono la polizia così con un guerriero a capo.
Gendarmi.
Sì.
Che entrambi i capi, diciamo, di questi corpi di polizia vengono comunque eletti da tutta la comunità.
Sì, per corpi si intende 5-6 persone per ognuno. Cioè, quindi
ci sono
quelli che... Sì, 3-4, esatto, un party da una parte, un party dall'altra, spesso magari anche con alcuni membri in comune che fanno entrambe le cose. Quando c'è bisogno di più gente si tira su gli agricoltori con i forconi.
Mi piace tantissimo, devi segnarti tutto perché abbiamo improvvisato tutto e non abbiamo segnato niente.
Sì, esatto, perché
dobbiamo
scriverlo
segnarci tutto.
Per le persone, poi dopo quando lo editi me lo ascolto e scrivo.
Sì, non lo farei mai, perché così lo possiamo far uscire sul sito, così per voi è più facile magari fare anche copia e incolla dal sito. Ma
far fare i disegni da Fra.
Ma anche perché così è più facile per noi fare i prossimi episodi avendo gli appunti delle cose che abbiamo costruito in precedenza.
Ma se questo non vi basta, perché comunque è un po' nebuloso, vi lascio anche il link a un documento scritto da Colville, che è il nostro terzo metodo, che ha molte più domande, quindi potete prendere quello che abbiamo creato e completarlo con... Ci sono domande su chi è il dio della conoscenza, chi è il dio della famiglia, chi è il dio della natura, come si chiama una collina vicina, come si chiama il bosco, e cose molto più terra terra che vi permettono di mettere lì gli ultimi dettagli che noi non abbiamo costruito, che non abbiamo il tempo di costruire, che io e Giada faremo una volta che io avrò copiato tutto.
Se volete sostenerci, condividete il podcast. Se volete continuare questa discussione, fate un salto sul nostro Discord che trovate in descrizione all'episodio. Ma soprattutto passate ad ascoltare i nostri podcast di Actual Play, Storie di Vapore e Due Draghi Sidecast. Per noi è il momento di fare un riposo lungo, fino al prossimo lunedì, perché il lunedì non è mai stato
così avventuroso.